Radio R18 e ti senti a casa.
Eccoci qua, finalmente, primo vero episodio, puntata, chiamiamola come la vogliamo chiamare, di Strade Perdute. Ciao ragazzi.
Ciao, bellissimo.
Ciao, ciao.
Come stai, tutto bene?
Tutto bene, un po' teso forse, perché è la prima volta che siamo veramente on air, quindi sicuramente farò delle cagate olimpiche.
Ah, tu? Le fai
io?
Tu?
Sì, sei sicuro? Come regia sì, poi magari voi sbiascicherete.
Facciamo a gara, avrete... facciamo a gara a chi sbaglia.
In realtà sto già sbavando per terra perché sono praticamente svenuto, perché non ho più adrenalina praticamente.
Ah, no? Pensavo sangue, quindi.
Probabilmente anche sangue, sì. Adesso okay, il prossimo che arriva. Che ore sono? Okay, mi piace dire l'ora sempre in orario, perché mi piace quando lo dicono. Sono le 10:02, giusto?
10:03, 25 secondi.
Mannaggia, ho sbagliato il minuto.
A posto l'oro.
Niente, basta. Devo lasciare le cuffie e devo andarmene. Benvenuti! Benvenuti al prima puntata appunto di Strade Perdute, o chi dice episodio 0. Vabbè, non mi interessa, siamo già alla puntata 1. L'episodio 0 l'abbiamo fatto, rimane tra di noi. E qui abbiamo appunto, prima di tutto, Enrico Nicolosi.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Che è un po' raffreddatino quest'oggi per la prima puntata.
Si sente, effettivamente.
Infatti offline stava già tossendo, ti chiedo di non farlo mai più.
Ci proverò.
Perché per chi ci ascolta magari mentre sta guidando inizierà a fare incidenti sulla 24, chissà
dove.
Poi c'è il nostro Gabriele alla regia.
Ciao ragazzi.
Il mitico Gabriele. In diretta dal traffico abbiamo Marco. Ah no, scusa, non è in diretta dal traffico.
È indietro da qualche parte.
No, sono a casa. Ciao a tutti, ciao a tutti.
Ah, che schifo, come sei a casa.
Come sei a casa? Aspetta un attimo, io pensavo potessi fare cose.
Cioè, fai finta.
Al lavoro.
Di che sei impegnato in un'emissione umanitaria, fai qualsiasi cosa.
Non partiamo benissimo.
Sono a casa per fare la puntata di Strade Perdute.
Certo, certo.
Ma non è a Torino, quello è il punto.
Ah.
No, infatti, non sono a Torino, questa.
Perché ricordiamo che siamo appunto in diretta da Torino, no?
Assolutamente.
Per i nostri autostoppisti. E mentre la voce più stupida, quella che state ascoltando in questo momento, purtroppo è quella mia, che è Gianluca. E Jack per gli amici, quello va Jack per Instagram, idiota per mia madre. Dunque, diciamo che abbiamo detto già abbastanza cavolate, possiamo già partire. Cosa parliamo? Di cosa parliamo? Cos'è Strade Perdute, Enrico?
Ma Strade Perdute è una rivista di cinema che noi proviamo a portare sia online con il nostro sito, sia in maniera cartacea ogni 3 mesi con un, diciamo, una rivista di approfondimento su film, serie TV, qualsiasi cosa ci interessi.
Ok, quello che dici, perché nel mentre abbiamo alle nostre spalle la nostra figura numero uno, ovvero Alessandro Amato, che è il responsabile di tutto ciò che sta dietro Strade Perdute, sta salutando in questo momento, in realtà non sta salutando perché non lo vedete, però sta lì al telefono a fare cose.
Non sta facendo assolutamente nulla.
Sì, no, assolutamente, lui è qui con un fucile puntato sulle nostre teste, aspetta che diciamo qualche cavolata per ammazzarci. Comunque, appunto, parliamo di cinema e saremo in diretta tutti mercoledì mattina?
Tutti.
Ma davvero?
Mattina, un'ora piena.
Un'ora piena, alle 10, non potevamo fare al pomeriggio, Gabri? Cioè, per forza al mattino dovevamo farlo.
Sì.
Era proprio indispensabile questa cosa, non
sì.
Posso neanche dormire il mio giorno libero di lavoro.
No, è proprio per quello che abbiamo deciso questo, io per primo ho spinto affinché dicessi no, cazzo, facciamo esattamente quando tu hai il giorno libero.
Esatto, perché tanto tu nelle prossime puntate non ci sarai, perché sei occupato nei set. No, grazie Gabri, molto gentile, questa cosa ti fa veramente onore. Dunque, partiamo? Partiamo, Dopotutto siamo qua per questo, perché non è che
comunque
possiamo
fatemi
parlare
aggiungere basta. Una cosa, che voi siete perdute e siete dei fan dei numeri zero.
Assolutamente, noi i numeri zero sono la cosa che abbiamo di più al mondo, l'abbiamo fatti così tanto che ci siamo dimenticati.
No, perché prima, adesso non mi ricordo se eravamo già online o meno, perché la mia memoria sta andando malissimo, però ricordo che qualcuno ha detto puntata 0, puntata 1, tu?
Sì, l'ho detto 3 secondi fa.
Vedi come sono messo male. Cos'è, 2 settimane fa abbiamo fatto la presentazione
a Ramodoro
del cos'era numero 05 1 meno 2 cos'era?
Sì, perché non si capiva se è l'ultimo
e il quinto nella rivista numero 5 nominalmente, però nei fatti è il sesto, perché siamo partiti col numero zero.
Infatti siamo talmente fan che zero equivale al numero di articoli che ho scritto per la rivista. Dunque, no, è proprio vero. Comunque, detto ciò, allora, iniziamo subito con il primo slot delle notizie, novità, insomma, che sia riguardo al cinema, partendo con i visti in sala, perché comunque ci sono dei film che al momento al cinema stanno andando e magari Enrico o Marco, che è appunto in diretta per le previsioni del meteo a distanza, e potrà dirci qualcosa sui film che ha visto, che sono in questo momento i più importanti: Him di Justin Tipping, Testa o Croce di Alessandro Rigo De Righi, questo nome mi mette in difficoltà, e Matteo Zoppis, Together di Michael Shanks e Città di Pianura di Francesco Sossai. Tra l'altro Città di Pianura l'ha visto qualche giorno fa al Cinema Massimo, che c'è stato l'evento con il regista e il cast, Demetra, la nostra grande Demetra, che invito assolutamente, sto facendo veramente... Non ne posso più, non so come convincerla a venire qua a parlare, perché porca miseria, visto Città di Pianura, poteva parlarne lei oggi, no?
Tutti dobbiamo parlare di Città di Pianura, tutti, assolutamente.
Esatto, perché è un bel film di cui sta andando veramente bene, perché appunto è italiano.
È un film che tra l'altro...
Quindi chiama
facendo...
Demetra, per favore, dai. No. Chiama...
No, è un film che tra l'altro sta facendo molto bene al botteghino, diciamo inaspettatamente per il cinema in qualche maniera indipendente italiano, che però ci prova a farsi strada. E il film di Sossai, sicuramente lui è uno degli autori più interessanti indipendenti italiani. Arriva contemporaneamente a Testa Croce di Rigo De Righi e Zoppis, altro film italiano, indipendente, due registi molto molto interessanti. Erano gli unici due film, insieme a quello di Martone, a Cannes, l'ultimo festival di Cannes, e adesso stanno provando a sfidarsi, si stanno sfidando contro tutti gli altri film che ci sono. Appunto, in questo caso abbiamo parlato di Him, Together, sono due horror, quindi c'è un po' questa lotta tra l'horror americano contro il cinema indipendente italiano, chissà chi vincerà, diciamo.
Ma... Un'idea ma farei già semplicemente nominalmente, però vabbè, sì, diciamoci.
Però comunque possiamo anche dire, oltre a citare i registi, da un lato all'altro abbiamo due attori d'eccezione a livello italiano, appunto, perché Città di Pianura, Filippo Scotti, per chi non sapesse, il protagonista, appunto, colui che ha interpretato il giovane Sorrentino in Non è stata la mano di Dio, mentre Testa Croce c'è Alessandro Borghi, tra l'altro affiancato da John C. Reilly, sì, tra i tanti.
Testa Croce si avvale di un cast, insomma, importante, effettivamente. John C. Reilly che interpreta Buffalo Bill.
Che bello, molto, ho visto le foto.
Molto molto bello, effettivamente. No, ma entrambi i film assolutamente che vi consigliamo di vedere. Le Città di Pianura ne abbiamo già parlato sul nostro sito. Potete leggere la recensione di Dario Rossi, che insomma coglie molti degli elementi più interessanti. Un film nel profondo Veneto, tra monti, colline, pianure, che è proprio in qualche maniera quello che vuole dire il film. Super divertente, super etilico, ci si diverte tantissimo. Però si ragiona anche su come sta cambiando l'Italia, il Veneto in particolare. Tra Italia e America ne parlano nel film. È un film un po' folk, un po' road movie, però con tanta, diciamo, tanta acume nel parlare dell'Italia, di come sta evolvendo. Mentre Testa Croce, diciamo, è più divertente nel vederlo, più intrattenimento, diciamo così. Ed è pure lì un film che torna un po' agli elementi cardine dei due registi, però anche quello assolutamente da vedere.
Bene. Marco, invece, vuoi dire la tua riguardo? Hai visto qualche cosa?
Io sono riuscito a vedere Him di Jay Tipping, che ricordiamo essere anche stato prodotto da
Jordan Peele,
dal regista di Get Out, da Jordan Peele, da questo regista incredibile che sta un pochino rivoluzionando l'horror e sta cercando di farlo anche a livello di produzione. E questo film io l'ho trovato particolarmente interessante perché cerca di unire due generi e due tendenze cinematografiche molto presenti in America, cioè il film sportivo, che da sempre è un must nel cinema americano, soprattutto anche per l'importanza che gli americani danno un pochino alla mitologia dello sport e soprattutto allo sport che è a tema di questo film, ovvero il football e il mondo un pochino dell'FNL, e il cinema horror. Soprattutto il cinema horror con un'estetica contemporanea che è molto esplosiva, che è molto estroversa, che fa uso di tantissime tecniche di montaggio, di fotografia, di regia molto particolari, che qua vengono tutte unite insieme per creare un'esperienza, devo dire, abbastanza disarmante, a livello, almeno a livello estetico. Con una trama poi piuttosto interessante, forse con qualche problematica verso la fine, dove ci sono forse troppe sottotrame che si intrecciano fra di loro senza effettivamente risolversi, però diciamo che il materiale di partenza è molto interessante. Comunque è un film che secondo me non sarebbe da perdere, ti consiglierei di vedere sicuramente anche per passare del bel tempo, in compagnia con gli amici.
Ma a voi ragazzi qual è quello che vi è piaciuto personalmente? C'è una cosa che dici, cazzo, ma vado, andrei a rivedermelo.
Questi,
sì.
Vabbè, io appunto ripeto e consiglierei a tutti La città di Penura, perché è veramente un film da non perdere assolutamente. Diciamo, okay, che se la lotta con Him, anche Together, che insomma qua forse siamo un po' troppo buonisti, piacciono tutti i film, anche se l'altra volta hai detto che a noi non piacciono i film, ma in realtà qua ti smentiremo.
Ai critici non piacciono mai.
Allora siamo diversi, non lo so.
Alessandro punta il fucile nella sua testa.
Mi fate già un puntino rosso che mi sta percorrendo, troppo, tipo Terminator, presente.
Però non abbiamo parlato soltanto di film che ci sono piaciuti, però ecco,
cerchiamo un regista per le prossime puntate, ragazzi.
L'altro horror di cui parlavamo, Together, se la lotta, perché pure è molto bello, quindi anche
sì, ha fatto molto successo, poi con due protagonisti di eccezione, di cui parleremo più avanti, perché adesso mi hanno dato segno. Ah, ecco, scusa, due protagonisti di eccezione che sono una coppia a tutti gli effetti, che sono Alison Brie e Dave Franco.
Infatti dominano il film e lo fanno benissimo, perché esatto, si vede la loro chimica, il loro modo di...
Però io li adoro per la per il loro lato comedy. Lei per Community, che è una serie che dovete vedere assolutamente, e lui per tutti i film che ha fatto con Seth Rogen.
Ma lui fa scassare.
Detto ciò, passiamo alla musica, no? Dopotutto è una radio.
Direi di sì.
E dai.
E allora andiamo.
Vai.
Radio R18, in diretta da ICS, Comitato Provinciale di Torino. To their brains.
Arizona is waiting there over mountains beneath the sun. Someday I'll find the way and I'll leave you behind. Follow my dream, but now you're calling me. Over canyons where rivers flow, where the mountains are white with snow, someone is waiting there with a cry for revenge. Days with no end, oh Arizona mine. In the night, someone's waiting. I can see the whites of their eyes. Cry away, though, to darkness, sight of shame. Well, the body lies. Arizona is waiting there over mountains beneath the sun. Someday I find the way and I leave you behind. Follow my dream.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Ok, eccoci io in onda. Mea culpa, ho fatto un bordello allucinante io, giustamente, essendo la prima puntata, ho già fatto delle cagate.
Vabbè, dai, inizio, il bello della diretta, no? Dopotutto, infatti, voglio subito dire a mia madre: stai tranquilla, mamma, non è successo niente. Siamo vivi, che subito si stava preoccupando a mandare mille messaggi. Enrico è qua tutto a posto, Marco è sempre sul divano di casa in pigiama.
Marco sei sempre sul divano di casa in pigiama?
Spero sia in pigiama, non vorrei fosse in mutande.
Marco?
Marco? Perfetto,
sì. Eccoti. Era in mutande forse, allora no?
Mannaggia, eravamo lì per liberarci di Marco. Invece è ancora
bagno.
Niente,
allora così. Immaginare, lascio la vostra immaginazione.
Non voglio.
Basta che non tiri lo sciacquone.
Siamo in fascia protetta, per favore, Marco, ti prego. Cioè, prima mattina, non voglio già subito far vomitare qualche spettatore, soprattutto alla prima puntata. Ci bruciamo così gli spettatori? Tu vieni pagato fior di milioni. Allora, detto ciò, come, scusa? Vabbè, il bonifico, poi ne parliamo, tranquillo. Passiamo alle news.
Geniale.
Allora, sono successe un sacco di cose, tra l'altro notizie maggior parte tutte nuove di ieri, ma andiamo in ordine, partiamo con quella piccola e poi andiamo con quella grossa. Perché ad esempio ieri ci sono stati due annunci riguardo ai restauri, usciranno a novembre per anniversari o altro. Il primo, il 3 novembre, che sarà per la prima volta sul grande schermo in Italia, la nuova versione restaurata in 4K del Pianeta Selvaggio. Il film di animazione di fantascienza diretto da René Laloux e disegnato da Roland Topor. Io il francese faccio veramente schifo, quindi spero di aver detto i nomi giusti. E appunto dal 3 novembre, spero per qualcosa che non sia solamente un giorno, ma almeno due o tre, verrà trasmesso nei vari cinema. La seconda invece...
L'altro è d'eccezione, diciamo.
È d'eccezione perché sono 35 anni.
35 anni di 5 bravi anni... ragazzi, Goodfellas.
Ha solo 5 anni più di me, non l'avrei mai detto, pazzesco.
Sembra fatto 90. Ieri, comunque nei fatti è un film veramente che...
No, è incredibile.
Non sto dicendo nulla di nuovo nel dire che ovviamente dobbiamo correre in sala appena uscirà.
Assolutamente. E tra l'altro le date qua si sanno appunto, sono 17, 18 e 19 novembre. E distribuito da Nexo Studios. Anche qui io spero sempre che sia una distribuzione bella ampia in parecchi cinema e non in solo in due per ogni regione, perché soprattutto non è che stiamo parlando di un filmetto, cioè comunque Mentre mi correggo, perché prima ho detto non c'era la data, in realtà la data c'era, l'avevo pure letta, il Pianeta Selvaggio, che purtroppo sarà solamente una, che è dal 3 novembre, almeno c'è scritto dal 3 novembre, poi effettivamente non so se sarà dal 3 al 4, però comunque.
No, questa è un'idea di marketing. Sicuramente, dal 3 novembre, cioè hai solo una data, poi farò 4, 5,
esatto,
6.
Magari sarà come fecero con Godzilla, il pomeriggio del lunedì in un cinema fuori Lingotto, chissà
esatto.
dove. Esatto, cioè devi fare mille viaggi per andare a vedere un film al cinema. Grazie, grazie Beh. Mille, distribuzioni italiane. Detto
facciamo
ciò,
stare su questo, non tocchiamo a distribuzione.
Ne parleremo dopo, ne parleremo dopo di questa cosa, perché sono già abbastanza incacchiato. E dicevo, l'altra notizia è che sembra che ci si stia preparando, Michael Mann si stia preparando per Et 2.
Altro ritorno di Michael Mann.
Il tanto chiacchierato Et 2.
Speriamo che si faccia a questo punto. Cioè, la lavorazione è iniziata effettivamente di questo Hit 2, tratto dal suo romanzo.
Quindi... Che era uscito, cos'era, due anni fa, mi
sembra. Sì, sì, è già uscito, già consolidato. A quanto pare sia un prequel che un sequel. Esatto. Unisce entrambi gli elementi, quindi... Non vediamo due film in uno praticamente. Quindi
sì,
due,
infatti
tre, praticamente, sì.
Allora, a me
Zero e Hit 2.
Io te l'ho rivisto di recente. Hit, scusa. Infatti, ecco perché mi stavi guardando malissimo.
Dicevo, hit, ma è Hat, esattamente. H e A T, quindi
Hat. No, deciditi, come devo dirlo?
Cappello.
La sfida, la sfida, il sottotitolo, dai, ci sono i sottotitoli in italiano apposta, dicevo. È uno dei miei film preferiti, tra l'altro l'ho rivisto di recente l'altra volta, e questo qua seguirebbe le vicende del personaggio di Val Kilmer, che purtroppo però l'attore è mancato quanti anni fa, non mi ricordo, due anni fa. Poco
dopo
Top Gun Maverick, infatti esatto. La sua ultima comparizione credo sia Top Gun Maverick o forse qualche altro film.
Sai che forse un anno fa, esatto, forse novembre dello scorso anno.
Ah sì? Mm-hmm. Mazza, avrei detto di più. Comunque, segue le sue vicende subito dopo appunto la rapina, che secondo alcune indiscrezioni sarà interpretato da niente poco di meno che Leonardo DiCaprio. Sembra, perché ci sono tutta una serie di voci
che tracollo però tra da Val Kilmer a DiCaprio, cioè...
Vabbè no, dai, adesso
no, a livello attoriale tantissima roba, a livello fisico tutta un'altra persona, però va bene, cioè.
Lo so, che puoi prendere
DiCaprio adesso, ovviamente DiCaprio di DiCaprio fa, non si sarebbe detto la stessa cosa.
No, parlo di DiCaprio oggi, cioè, DiCaprio. Sì, 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 no, esatto,
perché anche perché ormai DiCaprio sta facendo una serie di film tutti personaggi molto poco, diciamo, divistici, posso dire.
Sì, sì, no, infatti sta cercando di allontanarsi sempre di più dalla sorta di divo, dal uomo belloccio
che però lo fa anche, cioè.
No, no, penso, comunque DiCaprio ha
alzo le mani.
Comunque sempre meglio.
E gli altri che sarebbero?
E allora, non c'è nulla di confermato, okay. Però ci potrebbero essere persone come Austin Butler, Adam Driver, Bradley Cooper, no. Perché poi comunque ci dovrebbero essere i giovani le giovani versioni di Al Pacino e Robert De Niro.
Trovano, cioè, devono provare a matchare in qualche maniera, a corrispondere al cast pazzesco del primo film.
Cioè, quella è una cosa
io alzo le mani sul primo film, ragazzi. Cioè.
Vabbè, Pacino, certo, Robert De Niro insieme.
Puoi, cioè, metterci tutto l'impegno che vuoi, ma non potrai mai essere ai livelli del primo. Però comunque sono molto molto curioso. Poi la notizia è di questo, Marco, ti senti pronto per parlarne? Perché è una cosa di cui odio, quindi lascio la parola a te, perché sennò si sentirebbero solamente abbai da parte mia, perché quando si parla di intelligenza artificiale
solo tua?
La notizia che è un pochino sconvolto tutto il panorama cinematografico, soprattutto quello di Hollywood negli ultimi tempi, è stato l'annuncio della nascita, se vogliamo, di Tilly Norwood, che è un'attrice non fatta in carne e ossa, ma completamente digitale e completamente supportata da un sistema di AI che le permette di recitare a seconda sostanzialmente dei comandi e delle istruzioni che le vengono date. La società che l'ha creata, Particle Six, non solo ha creato Tilly Norwood, ma ha addirittura annunciato la nascita di Sequoia, che dovrebbe essere questa agenzia di talenti AI di cui Norwood è la prima creazione. Loro hanno sostenuto poi di voler creare altri attori digitali per poter fare ovviamente film completamente realizzati attraverso l'intelligenza artificiale, o perché no anche realizzate attraverso le tecnologie standard del cinema, ma con l'utilizzo di questi attori completamente digitalizzati. E nel momento in cui è stata annunciata la nascita, ecco, di questa agenzia di talenti, Hollywood e soprattutto il sindacato degli attori di Hollywood si è rivoltato, giustamente, perché ha sostenuto questa Come?
Giustamente, dico.
Se non sbaglio, anche Emily Blunt.
Sì, 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 molto subito... giustamente, perché ovviamente qui la questione diventa su quanta creatività effettiva e quanta bravura creativa, artistica ci sia nel creare un'attrice o un attore digitale e farlo recitare semplicemente attraverso i comandi che gli vengono dati, come se, non so, dovessimo dare i comandi alla nostra macchina o comunque anche al nostro microonde. Ecco, non sembra che ci sia niente di creativo in tutto questo, però a quanto pare Hollywood e tutte le agenzie che stanno producendo AI sembrano voler rendere la performance attoriale e il mondo artistico cinematografico semplicemente come qualcosa di automatizzato e macchinico. Quindi c'è una grande discussione in questo momento su quanto sia pertinente utilizzare strumenti di questo tipo.
Infatti,
e a me ricorda...
Vai pure. No, finisci, perché magari stavi dicendo la stessa cosa che stavo dicendo io, vai.
Ma io volevo soltanto dire una cosa dalla mia esperienza personale cinematografica. A me questo ricorda molto uno scenario che avevo visto in un film che consiglio tantissimo, che si chiama Simone.
Bravo, bravo! Era la stessa cosa dalla mia sa. Okay.
Ah, ok, ok. Allora, un film di inizio anni 2000, diretto da Andrew Nichols, grandissimo regista e grandissimo sceneggiatore a Hollywood, che... racconta proprio, ecco, di un regista, che è Al Pacino tra l'altro, quindi nome ricorrente, che utilizza questa attrice digitale che si chiama Simone per fare i suoi film, visto che lui si è rotto sostanzialmente di utilizzare gli attori in carne e ossa perché sono troppo esigenti e hanno delle richieste che lui non riesce a seguire perché è anche un pochino spocchioso. Però, diciamo, l'utilizzo di questa IA diventa talmente esteso nella sua produzione cinematografica da prendere vita da sola e da non sembrare neanche più un prodotto artificiale, ma di sembrare una persona reale.
Esatto.
Comunque, scusami se interrompo, sarebbe il sogno proibito di qualsiasi produzione, avere un attore che a comando ti fa esattamente quando vuoi tu, senza lamentarsi, senza costarti di reparto, tutto quello che tu
senza
desideri.
Senza pagarlo, volevi dire.
Ovviamente. Vabbè, perché le produzioni pagano.
Guarda, io l'ultima volta che
ho
chiesto...
qui non lo so da queste parti.
A me no. Poi io ti parlo da attore che ancora non ha fatto assolutamente nulla, se non qualche comparsa o qualche corto non pagato.
Ma mi sa che cioè, è uguale in qualsiasi reparto.
Che ok, sia, dici che devo cambiare lavoro?
Sia davanti che dietro, sia crew che cast, mi sa che...
Va bene, allora vuol dire che devo...
essere pagato?
Ma per vivere, diciamo, solo per vivere, poi non chiedo altro. Comunque sì,
visibilità.
Simone è un film che consiglio anch'io, infatti stavo appunto cercando perché mi ha ricordato proprio questo. E il bello che però quella è una commedia e questa purtroppo rischia di essere una vera propria tragedia, come appunto Enrico stava ricordando prima, diceva Emily Blunt.
Emily Blunt si è schierata subito ovviamente contro questa,
perché è spaventatissima dalla cosa, perché,
ma giustamente, come diceva Marco, appunto tutti del sindacato e tutti gli attori stanno subito scagliando contro. Comunque mi preme precisare che c'è della telepatia cinefila tra i membri della redazione, effettivamente.
E dopo tutto siamo dentro una macchina, questa strada va avanti, avanti, avanti. E a proposito di andare avanti,
poi
andiamo avanti
pagano.
Con la musica? Cosa abbiamo?
Ma sì, dopo.
Cosa abbiamo?
Devo un pezzone, ragazzi.
Un pezzone?
O meglio, un pezzone cinefilicamente parlando.
Cinefilicamente parlando?
Sì.
Questo termine esiste veramente o l'hai inventato ora?
L'ho appena inventato. Bravissimo. Però si fa qualsiasi cosa.
E allora vai col tango?
Non è esattamente un tango.
Va bene,
dai. Ok.
Radio R18, in diretta da ICS Torino. Flickering and rising into their brains. Thank you.
Radio R18 e ti senti a casa.
Ok, rieccoci ragazzi. Comunque prima stavamo parlando di intelligenza artificiale, attori che esistono ma non esistono, sogni bagnati di produzione. Comunque io da appassionato di videogame vi dico che nemmeno nei videogame si fa una cosa del genere. Cioè nei videogame ci sono gli attori.
Ancora. Non ancora.
No, poi ci sono gli attori. Un attore come Mulan, il ragazzo con i capelli rossi che ha fatto la serie con...
Dimmi il videogioco.
William Macy.
William Macy che ha fatto, sì, Star Wars. Vabbè, ma esatto. Ce ne sono tanti. Sì. Vabbè, The Last of Us è il primo che mi viene in mente per quanto riguarda appunto la mocap, che è la tecnologia utilizzata appunto per sia nei videogiochi ma anche in ambito cinematografico. Vedi Avatar ad esempio.
Certo. Però... mi saltavo proprio di pane in frasca, perché comunque essendo un mondo digitale, total full digitale.
Ma alla fine dire. Siamo sempre lì, siamo sempre connessi. Quindi se per favore l'intelligenza artificiale può fare un passo indietro e può andarsene a fare in culo. No, scusa, no, esagerato.
Sai per cosa la usi?
No, dai, ti prego.
Al posto di Google.
Eccoci qua. Ma perché adesso, a dire vero, quando fai le ricerche su Google, la prima risultato che ti viene in mente
è utile.
Proprio qua. Va bene, ok.
Basta quello.
Esatto.
Se è generativa, io comincio a degenerare.
Come disse qualcuno, se l'intelligenza artificiale mi aiuta a lavare i piatti, a fare le pulizie di casa, va bene. Ma se mi deve rubare il lavoro, se per favore, che dire? Poi, no. Comunque, andiamo avanti. Di cosa parliamo adesso? Perché adesso c'è uno slot che rispetto agli altri non si ripeterà di settimana in settimana, ma sarà una volta al mese. Enrico,
questa volta parliamo anche qui di un autore pazzesco che per ora è al cinema.
Che per ora è al cinema.
Lo posso dire di Enrico? L'altro è ancora vivo? Sei sul bagno?
Oh, signore Marco?
Sì, ci sono sempre.
Marco, sei in diretta. Okay. Allora, se mi puoi dare condizioni del traffico in questo momento sulla Torino-Savona.
Sono a Trento, quindi boh.
Porca miseria, ho detto di uscire prima, non uscire. Mannaggia, niente. Torna indietro, vabbè, torna indietro, dai. Mentre che torna indietro presentiamo appunto il personaggio della puntata.
Quindi l'avranno capito forse.
Come se fosse qua,
perché,
dopo tutto.
Per ora è la persona forse più chiacchierata tra i cinefili probabilmente, Paul Thomas Anderson, che è al cinema tuttora da un paio di settimane, lo suo ultimo film. Allora, per quanto mi riguarda, quando esce un film di Paul Thomas Anderson... è un anno già che vale la pena di essere vissuto.
Mamma mia.
Questo è cinefilo. Poi vabbè, raddoppiamo, perché quest'anno è anche un altro grandissimo ritorno che si lega a quello di Paul Thomas Anderson, ovvero di Thomas Pynchon, grandissimo romanzista, romanziere americano, che pure lui torna con il suo nuovo libro. E perché lo cito? Lo cito perché il film di Paul Thomas Anderson, questo ultimo, Una battaglia dopo l'altra, è liberamente tratto da Vinland, uno dei grandi capolavori appunto di Thomas Pynchon. E Paul Thomas Anderson non è la prima volta che porta al cinema un film, cioè un libro di Pynchon. Prima è stato Vizio di forma, però questa è un'operazione molto molto diversa, perché se Vizio di forma era un adattamento il più possibile fedele a quelle che erano le modalità in qualche maniera del racconto di Pynchon, in questo caso invece c'è un adattamento molto molto libero, e Paul Thomas Anderson ne fa qualcosa di veramente veramente particolare, che parla dei nostri tempi, una sceneggiatura che tra l'altro è partita 15 anni fa. Adesso alcuni stanno addirittura scherzando su questo fatto, del tipo ci ha messo troppo, ma in realtà il film è attualissimo, cioè sì. È veramente spaventoso per certi aspetti, divertentissimo ma anche spaventoso.
Come spaventoso Sean Penn.
Lui in particolare sembra Terminator alla fine. Adesso non so se dobbiamo spoilerare tutto, però...
No, perché io ancora non l'ho visto, devo ancora vedere.
Io l'ho visto ieri, proprio per essere qua preparato. Pensa, ho fatto i compiti a casa. Mannaggia a te.
Tua mamma sarà felicissima per la prima volta nella tua vita.
Non infatti. Ti permettere di parlare di mia madre in questo modo, ok? Ciao mamma, lo so che mi stai ascoltando, che mi mandi messaggi WhatsApp, smettila di mandarmi buongiorno, per favore, dai. Dicevi, scusa Enrico?
Ma questo film, guarda, potremmo parlare all'infinito, ma potenzialmente possiamo parlare di tutti i film di Paul Thomas Anderson. Infatti, difatti, la nostra voglia in questo slot era parlare di Paul Thomas Anderson in generale, quindi non per forza focalizzarsi sull'ultimo film, però di sicuro è quello che è fresco, un instant cult, alcuni... potrebbero dire, dato che subito si è...
Ma tu l'hai visto?
L'ho visto più di una volta.
Ascolta, l'hai visto più di una volta.
Ora... che ti è piaciuto allora?
Sì, ma penso che andrà una terza volta.
Va bene, ci sta. Io l'ho visto, l'ho trovato, mi è piaciuto, però io ho un fastidio verso le frasi classiche pubblicitarie, ma dopo tutto sono pubblicitarie e servono a questo. Il classico, il miglior film del 2025.
Ma
è davvero, allora, io a parte che non posso dirlo perché non ho visto abbastanza film nel 2025 per poterlo dire, ma è davvero il miglior film del 2025 a ottobre 8?
Ah, manca poco, manca poco. Effettivamente è uno tra i film che già si parla per gli Oscar, sicuramente sarà uno dei, diciamo, runner up, come si suol dire, uno dei favoriti. Per quanto mi riguarda, sì, assolutamente. L'altro film che mi ha fatto impazzire questo 2025, che è pure recente, però è molto, molto più di nicchia, è un documentario di Albert Serra, Pomeriggi di solitudine, su un torero, che è bellissimo. Per questo film assolutamente da recuperare, però è stato 2 giorni al cinema, anzi al Greenwich è stato un po' di giorni in realtà, quindi sono due tipi di film totalmente diversi, però tra i film mainstream, diciamo così, assolutamente questo film qui.
Beh, però nella nostra distribuzione 2 giorni per un documentario al cinema è un successo.
No, ma in realtà il Greenwich si è convinto,
anche un giorno,
l'ha tenuto successo. Più di una settimana addirittura.
un tipo di reazione.
Miracolo.
Oh, signore, non eravamo preparati.
No, io vorrei dire lo stesso, però comunque al tempo stesso quest'anno è uscito Sinners di Ryan Coogler,
che tra l'altro hanno, secondo me, diversi punti in comune con il film di Paul Thomas Anderson. Inaspettatamente.
Beh, sì, vero, vero.
Inaspettatamente, perché secondo me entrambi affrontano una questione, quella razziale. Certo. Sono entrambi film molto legati al mondo della comunità afroamericana. Inaspettatamente, nel senso che da Sinners, da un regista come Ryan Coogler, ce lo si aspetta.
Sì.
Da Paul Thomas Anderson un po' di meno, però ricordiamo che Paul Thomas Anderson, diciamo, oltre al suo essere un autore, quindi voler parlare dell'America in generale, in questo caso una lotta razziale che divide l'America tuttora da anni e anni, da centinaia e passa di anni, è anche sposato con Maya Rudolph, donna afroamericana, e nel film ovviamente la componente afroamericana è molto importante. Quindi sono 2 film che comunque risuonano insieme, e sono d'accordo che Sinners è un altro dei film più interessanti di quest'anno.
Tra l'altro, tematica razzista, DiCaprio, che è protagonista di questa pellicola, ne ha già fatto un altro tipo 15 anni fa, Blood Diamonds, se ve lo ricordate.
Sì. Beh sì, Blood Diamonds, che era Scorsese? Non mi ricordo.
No, chi era? Non me lo ricordo in questo momento assolutamente.
Alessandro Ale? Amato, cosa vuoi dirci riguardo Blood Diamonds? Di chi era già? Scott?
Tony Scott, il grande.
C'ero
Tony
quasi,
Scott.
Era la seconda opzione. O Ridley. Vabbè, adesso vabbè, facciamo una bella
Scott,
ricerchina, dai.
Scott, comunque, la caschi bene fino al 2004.
Se qualcuno che ha il mio numero può dirmi un attimo la veloce fare ricerca a Google, grazie.
DiCaprio anche con l'ultimo di Scorsese, comunque.
Vabbè, sì.
Parla di razzismo, un altro tipo di razzismo, un'altra etnia, però...
Però tornando a Paul Thomas Anderson, ragazzi, vabbè, io sono molto di parte in materia, però quell'uomo ogni volta che fa un film ne do becca, cioè io non so come... cavolo faccia, penso che sia uno dei pochi da poter fregiarsi che ogni volta che ha fatto uscire un film in sala non l'ha sbagliato.
Sì, sono d'accordissimo. Siamo al decimo film da quando ne ha 24 anni. Il primo film aveva 24 anni.
Il primo film non era Boogie Nights?
No. Sì, il secondo Boogie Nights, okay. 27 anni. Cioè,
ma anche... è già Boogie Nights entri a gamba tesa.
Diamo anche un attimo la dimensione di quello che, diciamo, a tutti gli effetti è stato un infame prodigio e poi si è confermato come uno dei più grandi autori, diciamo, viventi, hollywoodiani sicuramente, diciamo, insieme a Tarantino. Si parla di Fincher negli 80-90, Coen, stiamo parlando di Olimpo del cinema, sì, in qualche maniera.
E tra l'altro è uno di quei film per cui entri per Leonardo DiCaprio e resti in sala per Sean Penn. Perché Sean Penn...
Ed esci per... Chi sei, Paul Thomas Anderson?
No, no, certo, certo. Però Sean Penn fa veramente paura. Soprattutto perché è la mimica facciale, il personaggio... E anche soprattutto il riporto ricorda un certo personaggio americano che in questo momento sta facendo cose, no? Che forse, che purtroppo rispetto al film ha più potere nella vita vera.
Ma è uno che mette un po' la boccuccia tipo tecnofollina.
Che mette
90.
La boccuccia ovunque.
Anzi, 2000. Oddio.
Non dovrebbe metterla. Però,
e buongiorno, dopo questa, era 18, verrà bombardata.
Vabbè, però siamo eroi dopo tutto. Cioè.
Vabbè, sì, caduti per l'eroe.
Meglio morire da eroi che vivrà abbastanza a lungo da diventare Donald Trump. No, scusa, volevo dire fascisti. Sì.
Di cattivo, quindi.
Certo, esatto. Perché cosa ho detto? Comunque, Marco, ci sei ancora? Hai bevuto la tua tazza di tè? Che no. Poi ricordiamo, Marco non si chiama Marco, ma comunque questa è una cosa di cui parliamo.
Rigorosamente caffè.
Bravo, come tutti quelli che si occupano di cinema fanno.
Dai, cosa devo
moriremo
dirci?
Moriremo a 50 anni di infarto.
Cosa vuoi dirci su Paolone nazionale, dai, internazionale?
Ma in realtà un pochino avete detto tutto voi. Io ho trovato il suo ultimo film una delle esperienze più divertenti al cinema. Non so se vi è capitato anche voi di andare al cinema... per o dovere intellettuale, no? Per dover seguire un pochino le dinamiche produttive o le dinamiche anche artistiche che ci sono sul momento, oppure semplicemente per passare il tempo, senza trovare un vero e proprio divertimento. Invece, da parecchi mesi, questo film mi ha veramente dato una carica nel tornare al cinema a rivedere tanti film giusto per il gusto di divertirmi. Mi ha intrattenuto tantissimo. Sì, è un film molto attuale, soprattutto io l'ho collegato molto anche all'atmosfera di critica, ecco, della politica italiana che si è creata un pochino anche dopo Civil War di Alex Garland. Vedo che molti registi in realtà si stanno impegnando molto nel cercare di criticare, ecco, certe dinamiche politiche che si stanno che si stanno affermando nella contemporaneità americana. E di base l'ho trovato un film perfettamente eseguito a livello tecnico, ma su quello credo non che ci fossero dubbi, perché Paul Thomas Anderson credo che da Boogie Nights che non sbaglia tecnicamente un film. Magari in alcuni casi ha fatto dei film un pochino più rischiosi, ha fatto dei film anche un pochino più impegnativi, più pretenziosi, però
a proposito diciamo, possiamo fare un giro del nostro preferito. Secondo me escono 4 film diversi.
Tu
so cosa menzionerai, quindi ne faccio un altro. Dai, secondo me il mio preferito è Magnolia. Rimango sul Paul Thomas Anderson, ma Magnolia ha comunque anche i suoi detrattori. Per alcuni è troppo vicino ad Altman, troppo legato a quel tipo di cinema. Però non si sbaglia con Magnolia. Lascio
Marco? Ah no, scusa, Gabriele.
Ma se io dovessi scegliere un film di Paul Thomas Anderson, e allora il suo capolavoro sicuramente è Il Petroliere, ma forse il mio preferito rimarrà The Master.
Ok.
Molto psicologico, mi intriga moltissimo l'idea del rapporto di potere che si crea tra i due protagonisti, che si lega anche con la nascita di una parascientology americana. Quindi racconta moltissimo anche il tipo di America che si era andata a creare dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la guerra in Corea. Quindi film veramente interessante, molto spesso, molto impegnativo, forse anche un pochino più del Petroliere, però veramente particolare soprattutto per la costruzione dei personaggi.
Io devo invece dare ragione al Petroliere, perché vabbè, a parte accoppiata Paul Thomas Anderson e David Lewis, che tra l'altro anche lui ritorna, ma ne parleremo più avanti in un altro episodio, il Petroliere è qualcosa di magnifico. Non saprei, no,
lottatoriale.
Sì, no, occhio al microfono. No, dico,
perché ci stava per rimanere secco in diretta.
Ah, ho perso, perfetto. Morta e luci rosse, morta in diretta.
Poldano, c'è una sfida, che abbiamo, più bravo.
Visto, sì, abbiamo solito più un minuto,
di la tua.
Direi la mia, che il Petroliere è già stato colpito due volte. No.
Ah, attenzione.
Però ne nominerei due, perché in base al mood in cui sto in quel giorno potrei dire o uno o l'altro.
Okay.
E sono o Vizio di forma o Il filo nascosto.
Ah,
perché okay. Credo che Il film nascosto a livello registico sia uno dei film più difficili che lui abbia fatto. Ne parlavamo prima off air, sia veramente uno dei film più complicati che tu puoi portare a casa, con un senso, con una regia fatta solida, che porti tutto quanto a termine, che, passatemi la metafora, prenda ogni filo e lo porti giustamente nella sua giusta zona. È veramente difficile. Tutti gli altri hanno una bellissima trama, Filo nascosto è il più etereo a livello di script ed è il più difficile in assoluto. E detto questo,
andiamo avanti con la musica?
Andiamo avanti con
cosa
la musica.
Cosa abbiamo? Non lo sappiamo.
Non ve lo dico.
Mannaggia miseria, in realtà non lo sa, fa finta.
Esatto, noi registi non sappiamo mai nulla, forse è sempre finta. L'importante è fingere, fake it till you make it.
Radio R18, la radio che forma e informa. Paper cup, they say.
clear the wall, they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
R18 e ti senti a casa.
Bene, un'altra cavolata l'ho fatta.
Ma non lo sapevano, perché l'hai detto? Non dovevi dirlo.
Perché sono fondamentalista, anche se sono di regia. Sotto noi Kavinsky, Night Call, e quindi vibes di Refn con Drive, film per il quale io posso andare in giro nudo al cinema semplicemente per la follia che mi pervade. Devo ancora un attimo collegarmi a Paul Thomas Anderson per dire che prima abbiamo detto qual è quello che per noi è il nostro preferito, però in realtà li puoi attingere letteralmente a qualsiasi film.
Sì.
Prima, mentre c'era il pezzo, stavamo parlando di Licorice Pizza, che era l'ultimo uscito in sala, e ci siamo detti: cazzo, questo ha preso due ragazzi di 18 e 20, 30 anni. Sì, due esordienti. Sì, ok, figlio d'arte, certo, però comunque li ha sbattuti davanti a un set, su un set davanti alla macchina da presa, gli ha insegnato a recitare, ci ha fatto un film che dici levati. O no? Ma a proposito di recuperi, Marco?
È mercoledì. Ah, no, Marco.
Sì, sì.
Eccoti. Sempre, eccoti qua.
Ci sei? Siamo. Sei vivo?
Sono nella stanza, anche se non sono presente.
Enrico, parla un attimo.
Passerei effettivamente a quelle che sono le prossime uscite.
Allora, parliamo delle prossime uscite, che dici? Ok, allora.
Nel frattempo è arrivato un messaggio che c'era un microfono staccato perché ho sbagliato a schiacciare. Ecco, vabbè, questo vuol dire prima puntata.
Facciamo un sotto veloce di quello che hai detto 3 secondi fa mentre hai parlato al microfono spento.
No, no, ma abbiamo recuperato effettivamente.
Ah, ok, a posto, perfetto. Allora, è l'ultimo slot, siamo quasi alla fine, purtroppo. Per fortuna potrò vedere
Per
Gabriele.
Fortuna vostra, più che altro.
Sì, no, perché così evito di vedere Gabriele per altri 5 minuti. Scherzo, ma perché ti ho davanti, cioè alla fine poi...
C'è gente che pagherebbe per avermi davanti.
Perché non pagherebbe nessuno per averti dietro. Comunque, allora, dai, non mi far dire queste cose. Su, dopo tutto è una cosa di cultura. Prossime uscite.
Appunto, slot.
C'è una bomba, prossima uscita, a proposito di bombe uscita.
Esatto, andate, non spoilerare roba, dai. Allora, andiamo in ordine. Allora, elenchiamo.
Ma questo lo mettiamo per ultimo,
esatto,
allora.
Esatto, vabbè. Forza. Elenchiamo i film in uscita da domani, perché appunto giovedì, solito giorno.
Domani, anche oggi, altra anticipazione. Perché in realtà uno di questi film è uscito oggi.
Ah, bravo che l'hai detto. Comunque, allora, in ordine. Abbiamo 3 ciotole di Isabel Coixet.
Sì, tratto dal romanzo della Murgia.
Con Alvaro Wacker e Elio Germano, giusto?
Sì.
Sono preparato. Poi Metropolis di Osamu Tezuka, che sarà al cinema, tratto dall'omonimo film di Fritz Lang. Sarà al cinema per 3 giorni.
Per questo è un restauro, pure questo, un restauro d'eccezione, esatto. Grandissimo film di animazione giapponese, tra fantascienza, un po' quel periodo degli anni 90, inizio 2000, insieme a Ghost in the Shell, uno dei grandi... dei grandi film d'animazione di fantascienza.
Ricordiamo che regista non una qualunque. Marco, tutto a posto?
Sì, no, volevo solo aggiungere, sceneggiato tra l'altro da Katsuhiro Otomo, che
sì,
è un altro pezzo da 90 dell'animazione anni 90, anni
quindi,
80.
Insieme a Ghost in the Shell anche Akira, giustamente l'altro che va menzionato.
Esatto.
Enrico, esattamente, quindi insomma... film imperdibile.
Megabits e fighi. Poi abbiamo
Sempre
fantascienza, Tron Ares di Joachim Rønning. Purtroppo
c'è Jared Leto. Della saga, questo diciamo abbiamo un po' più dubbi su questo,
dire,
però c'è Jared Leto.
Trogon Legacy l'ho trovato molto carino.
Sì, si alternano questi,
esatto,
di Tron. Però questo qua, c'è Jared Leto, se siete fan.
No, è quello il problema. Quindi non so se andarlo a vedere o meno. Poi Un crimine imperfetto di Frank Dubois.
Film che insomma sì. Okay. Penso di sì, almeno anch'io non sono francese, quindi okay. non ti so dire. Però film che promette anche lì un po' di risate. Sembra una commedia noir un po' tendente alla Coen in salsa francese. Vediamo cosa ne esce. Dalla base sembrava la trama di Non è un paese per vecchi, con questi provinciali che trovano tanti soldi. Vediamo cosa ne uscirà. Secondo me.
E poi, per
e
ultimo,
poi,
la bomba. Bomba,
la bomba
perché...
che è scoppiata anche, tra l'altro è uscita proprio dall'ultimo, perché questo film, cioè dal nulla è arrivata questa notizia.
ovvero che da oggi c'è House of Dynamite, cioè, in sala.
In realtà si sapeva, però non si sapevano le sale.
Non si sapevano le sale, adesso sappiamo che al massimo potete recuperarlo.
E basta. Pastarino.
E in Italia, nel resto d'Italia non
no,
so.
No, nel senso che a Torino si può recuperare solamente al cinema massimo.
Quindi se ci state ascoltando da Asti,
meglio di niente.
Prendete un treno, la macchina,
iniziate a viaggiare
qua
adesso. Perché ad esempio a Roma ci sono ben 4 sale. E poi vabbè anche
niente, tutto il Piemonte dovete venire qui a Torino.
Piemonte, poi anche in altri posti, Vicenza, Trieste, Padova, Napoli, Milano. Solo una sala, come da noi. Però appunto House of Dynamite
uscita limitata comunque, perché film Netflix, distribuito Netflix, quindi tra 2 settimane sarà sfortunatamente, forse potremmo dire, comunque tra 2 settimane sì, la potrete vedere tutti in tutta Italia. E,
però se potete
vedetelo al cinema, esatto, se potete, anche perché promette molta tensione, una visione cinematografica ci sarebbe. Un disaster movie d'autore l'hanno definito effettivamente.
L'autrice, ricordiamo,
l'autrice di Catherine Bigelow, Catherine Bigelow, una delle pochissime, forse la prima regista a vincere l'Oscar,
sì, per tutti gli sforzi.
Sì, allora, sì, per The Art Locker.
E con anche vittoria del miglior film quell'anno.
Comunque oggi è 2 su 2, nel senso che abbiamo nominato 2 registi che personalmente a me
piacciono,
mi fanno impazzire. Okay. Una è Lucky Bigelow e l'altro è Paul Thomas Anderson.
Il preferito della Bigelow?
Cavolo, aspettami. Aspettami, il titolo...
Strange Days?
Bravo.
Cioè il DVD Strange che Days mi aspetta a casa, perché l'unico modo, ricordiamo, Strange Days è uno dei pochi film che per vederlo devi averlo in DVD o Blu-ray.
Eh sì, perché non c'è distribuzione, meno male.
Vedi perché difendo l'home video? Poi ne parleremo di questa cosa mortacci vostra.
Tra l'altro, film scritto dal suo ex marito, che era James Cameron, esatto, che lei ha battuto agli Oscar con The Hurt Locker
quando c'era l'Avatar. Sì,
grande rivincita probabilmente.
Si ritorna sempre lì.
Tra l'altro di questo House of Dynamite ne abbiamo anche parlato nel sito, dato che Davide a Venezia, il nostro Davide che sentirete probabilmente nelle prossime puntate, l'ha visto ed era sicuramente per lui uno dei film più interessanti di Venezia, quindi assolutamente una visione che tutti attendiamo.
Quindi, sì. E detto ciò dobbiamo salutarci.
Beh, abbiamo ancora un minuto, dai.
Abbiamo ancora un minuto. Marco, dici qualcosa, 2 secondi. Perfetto. E no, dai Marco, dove sei? Mamma mia, vedi a fare queste cose. Io ho detto vai dopo a casa.
Marco sta cercando di arrivare al cinema massimo.
Ah, sta andando a prenotare i biglietti.
Esatto.
Ah, tra l'altro una cosa. Ah, ecco, scusa, vai Marco, vai.
No, vi ho risposto,
E cosa hai detto? Perché ti ho coperto.
Ah, no, semplicemente no, sto tornando effettivamente a Torino dopo la notizia per andarlo a recuperare sicuramente.
A posto.
Anche perché ho visto il film finale, quindi anche il massimo, il top per me.
Benissimo.
E vabbè, sentite, a questo punto direi che invece tutti noi, oltre che andare al massimo, ci sentiremo, perché vederci ci vediamo di persona. Poi noi fisicamente per 4 settimane non ci vedremo, ma ci sentiremo, perché comunque posso comparsare a livello vocale.
Ciao. Questo non lo so,
No, te lo dico io.
Ah, mannaggia miseria.
Niente, ragazzi, abbiamo finito per oggi.
Beh, allora cosa facciamo? Auguriamo buona giornata a tutti i nostri spettatori.
Buon
grazie
cinema
a chi ci ha ascoltato. E buonanotte.
E ciao.
Ciao.
Ciao. Oh, 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 oh.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com. Oh, 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 oh.
So cruise me, baby, cruise me, baby, on. Oh.